è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
(18:36) 800 24 00 24 è sempre il numero per chiamarci in diretta, per le vostre telefonate fino alle 21, per commentare i fatti del giorno. C'è anche il numero per i messaggi SMS, come sapete, 349-238-6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo a sentire subito i titoli del TG2.
A Barack Obama il Nobel per la pace, non credo di meritarlo, dice, è un riconoscimento alla leadership degli Stati Uniti, lo accetto come un appello ad agire. Berlusconi, sono in assoluto il più perseguitato di sempre dalla magistratura, sempre poi assolto, mai pensato a dimissioni, nessuno è super partes. L'incredibile telefonata al 113 di ladri a Bolzano sorpresi a rubare benzina, inseguiti dai proprietari armati di spranghe. Venite, arrestateci, ci vogliono picchiare. Luna bombardata dalla NASA, razzi lanciati sulla superficie a oltre 7.000 km orari vicino al Polo Sud. Obiettivo, la ricerca di tracce di acqua.
TG2 finisce sempre in modo diverso da qualche giorno. Andiamo a sentire anche i titoli di Studio Aperto.
Il Nobel per la pace assegnato a sorpresa a Barack Obama. Il suo sogno vince ancor prima di ottenere risultati concreti. Meraviglia nel mondo, lui commenta, non me l'aspettavo. Poi aggiunge, wow. Taranto, una bimba di 7 anni viene sequestrata, ma il rapitore si schianta. Arrivano i poliziotti e la piccola urla, salvatemi, quello non è mio zio. L'uomo finisce in manette. Accoltellato per un panino che non gli piaceva, così a Milano un immigrato senegalese...
Allora, qui la dico forte, perché la notizia di oggi è sicuramente il premio Nobel per la pace assegnato a Stoccolma a Barack Obama, il presidente degli Stati Uniti. La dico forte, follia per follia, perché questa, diciamo la verità, è una cosa che non ha alcun senso. Allora tanto vale assegnarlo l'anno prossimo a Berlusconi.
La pace tua, guarda anche tu, l'Abruzzo si risveglia incredulo, la neve e il sole che si incontrano, e la tua mano è qua. C'è un presidente sempre presente che ci accompagnerà. Siamo qui per te.
Ricordate, sì, la canzone del comitato che vuole Silvio Berlusconi, premio Nobel per la pace nel 2010. Naturalmente sto scherzando, però insomma lo stupore è grande, come sapete. Non solo lo stupore, si può andare giù anche duri questa sera, non ce ne frega niente che si tratta del presidente degli Stati Uniti, qui siamo alla Zanzara e si può dire tutto. D'altra parte, concordo al 100% e lo ammetto, non è la prima volta, con quello che dice Piero Ostellino a proposito del premio Nobel a Barack Obama. Sentite.
Mi sembra una cosa assolutamente demagogica. Questo è appena stato nominato presidente, non ha fatto nulla finora tranne che dei discorsi, come potrei fare io qualsiasi demagogo, quindi mi sembra una cosa assolutamente assurda. È un premio al comunicatore. Siccome Obama è una specie di Berlusconi, gli hanno dato il premio. Questo non ha fatto niente, dove sta il riconoscimento? Non ha ritirato i soldati dall'Iraq. Continua a fare in Afghanistan quello che ha fatto Bush. E in Iraq continua a fare quello che ha fatto Bush. Sul piano internazionale non ha fatto nulla di nuovo, che senso ha questo premio?
È quello che mi domando anch'io, che senso ha? Ancora Ostellino?
Anch'io faccio degli sforzi straordinari perché tutti si vogliano bene, vorrei il premio Nobel anch'io. Se uno fa una cosa l'ha fatta. Kissinger, quando raggiunse la pace in Vietnam, gli diedero il premio della pace perché finì la guerra in Vietnam. Questo ha fatto degli sforzi, ma gli sforzi li facciamo tutti. Cioè vuol dire che ha parlato dicendo come sarebbe bello che ci volessimo tutti bene. È una delle tante cose orrende del mondo della comunicazione, in cui tutto conta quello che appare, non quello che uno è quello che appare. Io non ho niente contro Obama, però il premio Nobel a uno che è presidente da meno di un anno e non ha fatto ancora niente, la trovo una cosa assurda.
Ed è oggettivamente una cosa assurda. Siamo aperti a tutti i vostri contributi, come al solito già arrivano insulti, piovono pietre, ma giustamente un ascoltatore scrive da Milano, Livio, perché non a me? Anch'io sono pieno di buone intenzioni, si potrebbe aggiungere, lei non è il presidente degli Stati Uniti, per la pace del mondo può fare, diciamo, meno, detto con tutto rispetto, di Barack Obama, però la provocazione ci sta tutta. D'altra parte, probabilmente i giurati di Stoccolma, l'Accademia delle Scienze, saranno rimasti affascinati, come rimase affascinata il presidente della provincia dell'Aquila, Pezzopane, ricordate?
Il presidente Obama si è rivolto a noi camminando con una postura molto carismatica, davvero sembrava un grande attore, John Wayne che camminava con quell'incedere autorevole, in maniche di camicia, ci siamo tutti molto emozionati, gli ho detto sei il mio mito, fai qualcosa anche per noi.
Il mito di Obama da presidente degli Stati Uniti un anno dopo, Nobel per la pace, incredibile. 800 2400 24 per chiamarci. Qui si vuole porre un problema piccolo piccolo, per carità, che riguarda un deputato della Repubblica. Si chiama Barbato ed è un rappresentante, figuriamoci, dell'Italia dei Valori, perché ormai va avanti come un disco rotto Barbato. Viene invitato spesso in una trasmissione che si chiama Iceberg, come sapete, condotta da un giornalista molto competente, molto bravo come Parenzo, però ripete sempre la stessa cosa, una sorta di, ma da mesi, sempre continuamente. Sentite, ditemi se è possibile una cosa di questo tipo, se un deputato può ripetere cose così impunemente.
Si dovrebbe chiamare scortiere, ma poiché questa parola in italiano non esiste, le scortiere, il corrispondente, cioè, in italiano è puttana,
sembra,
e quindi abbiamo un presidente puttaniere.
Mi sembra che potrebbe...
Ma questo non è un reato, non è nulla, ma no, la cosa grave invece è che con Don Silvio da Corleone, imperante,
no, però scusate,
abbiamo...
mettiamoci d'accordo, io ho mutuo figlia, ma soprattutto una professionalità da difendere. Se lei parte... Dice, lei ha l'immunità parlamentare, quindi no, può no, dire no, quello no, che gli quello che le pare.
Barbato, ma insomma, cambia anche registro, non si può continuare a dire sempre la stessa cosa, escortiere, puttaniere, adesso ha aggiunto Don Silvio da Corleone. Cambia anche per farci sentire una musica diversa. Sentite, abbiamo fatto una specie di mix.
Perché Berlusconi è un mafioso e un criminale.
Beh, però
oltre
adesso,
che un puttaniere.
Lei c'ha le...
C'è un presidente sempre presente che ci accompagnerà. Siamo qui per te, cuore anima.
Vabbè, insomma, ripeto la provocazione, follia per follia, allora va bene pure la candidatura, non dico il premio, tanto non arriverà mai, la candidatura di Berlusconi al premio Nobel per la pace. Davide ci chiama da Milano, buonasera Davide.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Volevo fare una piccola considerazione. Quando lei ha parlato del Nobel a Obama, la prima cosa che mi è venuta in mente, non so perché, ma ho pensato subito al Nobel che hanno dato a Dario Fo.
Ma non c'è nessun collegamento, perché Dario Fo era il premio Nobel alla letteratura.
Ah, per me ha perfettamente ragione, ma ci mancherebbe. Ma io ho fatto, non so perché, mi è balenato quell'idea.
Ah, lei pensa che quelli di Stoccolma sono di sinistra?
Anche
i giudici di Stoccolma sono di sinistra.
Ma io sono anticomunista proprio dalla testa ai piedi.
Vabbè, diciamo, no, che Obama col comunismo non c'entra nulla, eh.
Non c'entra assolutamente nulla, ma comunque, ripeto, se hanno dato il Nobel a Obama, ripeto, ragione in più per darlo, visto che hanno dato un tipo come Dario Fo, ecco.
Continua a non capire, ma va bene lo stesso. Cristian Rocca del Foglio, ciao Cristian.
Ciao, buonasera.
Allora, io ho fatto una provocazione all'inizio, perché è da settimane che prendiamo in giro un po' scherzosamente alla Zanzara quelli che hanno promosso il premio Nobel, la candidatura di Silvio Berlusconi al premio Nobel per la pace con motivazioni secondo me assurde. Allora, follia per follia, ci sta pure il premio Nobel a Obama, paradossalmente, proprio paradossalmente. Insomma, Silvio Berlusconi è sulla scena internazionale, adesso faccio un paragone assurdo semplicemente perché c'è questo comitato promotore del premio Nobel a Berlusconi da più tempo rispetto a Obama. Ma tornando alla vicenda di Obama, insomma, da dove può nascere una cosa di questo tipo? Dalla fascinazione che c'è nel mondo per Obama? Da che cosa?
Ma diciamo, visto che hai fatto questo paragone con il Presidente del Consiglio italiano, diciamo che la prima cosa che mi viene in mente da dire è che Obama è più bello che pacifico, che pacifista, perché diciamo che è assolutamente la sua politica fin qui non ha nulla, diciamo, da Nobel per la pace. Lo stesso Obama, che poco fa ha parlato sul prato della Casa Bianca, era quasi, come dire, insomma, ha detto: guardate che io questo premio non lo prendo, non lo considero un riconoscimento per quello che ho fatto, sottinteso, perché ancora non ho fatto nulla, ma soltanto come un invito a fare qualcosa. Io credo che ovviamente sia quello che dicevi tu il motivo scatenante questa decisione presa all'unanimità, la fascinazione di Obama, l'antiduscismo, tutte le cose che sono state, come dire, presenti anche nelle assegnazioni dei Nobel precedenti, ad Al Gore due anni fa, sì, a Del Baradei, il capo dell'agenzia atomica, quando si diceva che Bush pensava di bombardare i siti iraniani e così via. Però detto questo, io trovo che sia una notizia entusiasmante questa, perché finalmente si viene smentita la cosa che diceva poco fa anche il tuo ascoltatore, che i giudici del Nobel, che in questo caso sono ad Oslo, non a Stoccolma.
In questo caso sono ad Oslo, sì, è vero.
Sì, sono tutti a Stoccolma, tranne quello per la pace che è ad Oslo.
Sì.
In realtà sono più comunisti questi di quelli di oggi di Stoccolma, ma comunque in realtà la cosa che mi viene in mente è che finalmente viene smentita questa cosa, appunto, dell'operazione politica di sinistra, perché se tu dai il premio Nobel ad un presidente americano che sta facendo la guerra al terrorismo, che non ha ritirato un soldato dall'Iraq, che ha raddoppiato il numero delle truppe americane in Afghanistan e proprio in queste ore, proprio in questo momento sta decidendo se mandare altri 40.000 soldati americani in Afghanistan e sta chiedendo a tutte le forze della NATO e agli alleati di inviare più truppe, che sta bombardando il Pakistan, una cosa che sui giornali, sulle televisioni non si parla. Da quando Obama è presidente ci sono stati 42 attacchi missilistici americani in Pakistan, nel territorio pakistano, nei villaggi civili dove stanno i talebani o d'Al-Qaeda, sono state
colpiti,
vittime,
certo.
Circa 480 sono quelle già accertate. Un presidente che in notizia di ieri sul Foglio, di sabato sul Foglio e di oggi su Repubblica, che ha accelerato nel bilancio del Pentagono la produzione delle bombe antibunker, quelle che serviranno non in Afghanistan, non in Iraq, ma eventualmente per colpire i siti nucleari iraniani, che peraltro l'intelligence americana ha scoperto qualche settimana fa. Quindi insomma, se il Nobel è stato dato a un presidente che fa questo, che in realtà non fa altro che continuare la politica del predecessore George W. Bush, secondo me è una notizia entusiasmante.
Sì, si può anche dire.
L'hanno dato per un motivo opposto.
Sì, certo. Non è una cosa che può mettere in difficoltà, diciamo, Obama stesso. Insomma, uno investito nel primo anno del suo mandato di possibili 7 anni, no? Diciamo, no? In teoria, di possibili 7 anni, potrebbe essere messo in difficoltà da un'onorificenza di questo tipo, o sbaglio?
Lui, infatti, oggi era appunto un po' imbarazzato alla notizia. Il commento della Casa Bianca al primo è stato: wow!
Come risponde adesso ai generali americani che vogliono più truppe in Afghanistan? È quello che
potrebbe essere, come dire, una pressione indiretta, e lui adesso sarà probabilmente avrà più difficoltà nel decidere di mandare ulteriori 40.000 soldati in Afghanistan. Ma io non credo che il presidente degli Stati Uniti
si faccia condizionare da queste cose
al comitato del Nobel di Stoccolmo, di Oslo, che sia. Credo che governi per garantire assicurare l'interesse nazionale americano e in generale dell'Occidente. Se invece dovesse scegliere la prima ipotesi, allora sarà un pessimo presidente, ma non credo.
Bene, grazie a Cristian Rocca. Mentre sentiamo ambulanza, carabiniero, polizia dietro di lui, 18.53, Andrea da Brescia, buonasera.
Buonasera, devo dire che Cristian Rocca ha disinnescato parte del mio intervento, nel senso che intanto ha risposto indirettamente all'ascoltatore precedente. Ormai c'è questa sindrome della sinistra in Italia che mi fa morire, cioè. E a parte questo, quindi per completare la lettura di Cristian Rocca si potrebbe dire che da una parte la pace in questo momento non ha, come possiamo dire, modo di essere raggiunta attraverso le vie diplomatiche, purtroppo, perché la paralisi delle Nazioni Unite e di tutti i fondi è totale, no? Nel senso che i vari gruppi, 5+1, che quelli eccetera. E nello stesso tempo, certo, ha una lettura, io mi ricordo quando mi parlo di dire la Sadat e Begin, il premio della pace, ma è un po' forte, ecco, com'è.
Sì, Andrea, la linea va e viene, ma in quel caso, in altri casi, c'era stato qualcosa di concreto, un risultato tangibile, poi si poteva discutere, si è potuto discutere a lungo e si è discusso a lungo del premio, per esempio, dato ad Arafat, però in quel caso ci fu un accordo, credo, se non sbaglio, l'accordo di Oslo come fonte del Nobel. Paolo da Pistoia, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io intervengo innanzitutto con una voce un po' provocatoria, vorrei lanciare questa provocazione del tipo: essere neri basta per prendere il Nobel per la pace, intanto per cominciare.
Ma io non credo che il colore della pelle abbia qualche rilevanza in questa decisione, Paolo.
Sì, comunque si tratta di un presidente degli Stati Uniti nero. Cioè,
cosa significa? Non credo che il colore della pelle in questo caso abbia spinto i giudici, chi decide, insomma, non sono giudici, non sono magistrati, per fortuna.
E poi volevo dire un'altra cosa.
Come fa a saperlo? Cioè, come fa ad essere così certo che il colore della pelle di Obama abbia influenzato questa decisione, Paolo?
Ma
faccia capire.
Come forma di riconoscimento alla popolazione nera che ingiustamente ha subito per secoli la schiavitù e tutte la discriminazione che ha subito e sta subendo tuttora. È una forma di riconoscimento di quel tipo lì. Boh. Potrebbe essere.
Non lo so, non credo.
Quello che volevo dire riferito al Nobel per la pace era che, cioè, secondo me l'atteggiamento è completamente sbagliato, cioè questo è un modo di far politica al contrario, perché invece di aspettarsi, cioè, che Obama levi le castagne dal fuoco risolvendo tutto, investendolo di un ruolo che non è il suo, tra l'altro infatti l'ha messo in imbarazzo, io mi chiedo come mai questo istituto non abbia dato il Nobel per la pace a Ahmadinejad e a qualche presidente cinese e russo che fa lo gnorri di fronte a certe problematiche in questo momento. Allora avrebbe dovuto darlo il Nobel per la pace.
Così, come provocazione.
Come incentivo.
Come incentivo a cambiare atteggiamento, diciamo.
Cioè, visto che si sta chiedendo con questo Nobel a Obama uno slancio di responsabilità ulteriore investendo, come gli Stati Uniti d'America, forse è importante invece di metterci una voce bassa, quando si sa benissimo che certe questioni, cioè dove ci sono di mezzo problemi economici di natura molto più grossa, sovranazionale, ci sono paesi come la Cina e la Russia che, per esempio, riguardo all'Iran stanno facendo...
Sì, però Paolo, lei la sta mettendo sulla geopolitica e noi non vogliamo affrontare grandissimi discorsi. Vogliamo fare dei piccoli ragionamenti sulla Nobel, l'immagine che dà nel mondo il Nobel a Barack Obama, insieme a tanti altri argomenti. Beh, la migliore battuta viene da un ascoltatore che si chiama Orlando e che mi ha mandato un messaggio SMS sempre sul tema, il principale tema di questa serata, cioè dire il premio Nobel per la pace a Barack Obama. Orlando scrive: dopo la guerra preventiva, ecco il Nobel preventivo. Titoli del TG3.
Obama, Nobel per la pace, ha offerto la speranza per un futuro migliore. Napolitano, una visione innovativa e lungimirante. Berlusconi, basta ipocrisie, Napolitano è di sinistra, la Consulta sleale col Parlamento, io il più perseguitato ma sempre assolto. Franceschini, così c'è il rischio di una deriva autoritaria, Di Pietro, meglio le elezioni, Casini, suggerisco al Premier una camomilla. Polemiche smentite dopo rivelazione dell'ex ministro Martelli, Borsellino fu informato di una trattativa tra lo Stato e la mafia. Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del settore pubblico, Brunetta un premio al merito, CGIL un attacco ai lavoratori. I metalmeccanici della FIOM in piazza contro i licenziamenti e l'ipotesi di intesa separata sul contratto. arrestati un ingegnere del CERN di Ginevra ed il fratello, accusati di preparare con Al-Qaeda un attacco in Francia. Al TG3 lo scrittore turco Orhan Pamuk, premio Nobel in Italia per presentare il nuovo libro dedicato alla ricerca della felicità.
Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente. Nobile e giusto tu ci piaci, per questo sei il pensiero che ci guiderà.
Beh, l'ho detto prima, follia per follia, e lo ripeto perché voglio spingervi a una riflessione su questo. E, insomma, follia per follia, allora diamolo nel 2010 a Berlusconi, come vuole il comitato promotore, che si appoggia anche su canzoni come queste. Avete sentito la spiegazione dell'Accademia di Oslo e non di Stoccolma? La speranza in un futuro migliore. Giustamente qualche ascoltatore scrive: allora perché non il Papa? Chi meglio di lui si batte per un futuro migliore? Insomma, una cosa molto molto generica. Vi faccio ascoltare qualche obamiano d'Italia. Sapete che c'è una sorta di mito in Italia. Uno dei miti indistruttibili è che Obama stia stravolgendo la politica estera degli Stati Uniti. E recentemente da Fabio Fazio è andata Condoleezza Rice, che ha collaborato con Bush. Sentite Fazio come presenta questa domanda.
Senta, sarebbe evidentemente scorretto, e dunque non lo farò, che io le chiedessi un giudizio sul primo anno di presidenza del presidente Obama, ma le vorrei chiedere invece questo. Cioè, la presidenza Obama fa sembrare a noi, opinione pubblica, molto distante la presidenza Bush. Cioè, sembra che lo spazio intercorso sia molto maggiore di quello realmente intercorso. Cioè, abbiamo l'impressione che gli Stati Uniti abbiano fatto comunque una vera e propria svolta nella loro politica, soprattutto estera. È così o è un'impressione, diciamo, di chi sta dall'altra parte dell'oceano?
Beh, io credo che c'è più continuità fra le politiche dell'amministrazione di Obama e di Bush rispetto a quanto le persone pensano.
Insomma, è un'impressione, Fazio. Ha risposto molto chiaramente. Veltroni su Obama. Insomma, curiosamente, le parole di Veltroni, che sono state tantissime su Barack Obama, da quando Barack Obama si è candidato alla presidenza degli Stati Uniti, un po' ricalcano quelle dei giurati di Oslo.
La cosa che a me sembra importante è che la votazione di Obama, la scelta di Obama con quella dimensione, è la scelta della speranza contro la paura. E siccome l'Europa oggi è imbrigliata dalla paura, credo che abbia un valore particolare il fatto che dagli Stati Uniti venga, nel momento più drammatico della loro crisi, venga un messaggio di speranza e di cambiamento così forte.
Questo Veltroni il giorno dell'elezione di Barack Obama. Tutti gli obamiani d'Italia felici e contenti, anche se non ho sentito oggi grandi dichiarazioni. Anche loro forse sono un po' imbarazzati da questo premio Nobel, che francamente non ha alcun senso. E l'apice della adorazione nei confronti di Barack Obama fu toccato durante la visita in occasione del G8 di Obama e all'Aquila, dalla nostra cara amica presidente della provincia dell'Aquila, Pezzo Pane. Risentiamola strepitosa.
Il presidente Obama si è rivolto a noi camminando con una postura molto carismatica, davvero sembrava un grande attore, John Wayne che camminava con quell'incedere autorevole, in maniche di camicia. Ci siamo tutti molto emozionati, gli ho detto: sei il mio mito, fai qualcosa anche per noi.
Beh, spettacolare, perché sincera la Pezzo Pane, cioè, esprimeva questa sorta di ammirazione, l'uomo in maniche di camicia, il suo incedere. E poi ricordate la fotografia, lui che si abbassa. 800 24 00 24, me la voglio prendere con un deputato dell'Italia dei Valori. Me lo voglio fare riascoltare, perché datemi voi una spiegazione. Si può ripetere per mesi e mesi le stesse cose? Adesso ha aggiunto anche Don Silvio da Corleone, si chiama Barbato.
Si dovrebbe chiamare scortiere, ma poiché questa parola in italiano non esiste, le scortiere, il corrispondente, cioè, in italiano è puttana,
sembra,
e quindi abbiamo un presidente puttaniere.
Mi sembra che
ma questo non è un reato, non è nulla, ma no, la cosa grave invece è che con Don Silvio da Corleone, imperante,
no, però scusate, mettiamoci d'accordo. Io ho mutuo figlia, ma soprattutto una professionalità da difendere. Se lei parte, dice, lei ha l'immunità parlamentare, quindi no, può dire quello che le pare.
L'immunità parlamentare, poi per modo di dire l'immunità parlamentare, come sapete se ne riparla oggi un'intervista del ministro Alfano, qualcuno dice bisogna tornare all'immunità che avevano i deputati con prima della riforma costituzionale del 93. Il Partito Democratico dice no, assolutamente non se ne parla, fa già le barricate. Io vi dico come andrà a finire, nessuno ripresenterà in Parlamento un disegno di legge costituzionale per rimettere l'immunità parlamentare come era prima, che in realtà poi è cambiata, sì, ma non è che sia cambiata poi moltissimo. Finocchiaro, Partito Democratico, sentite.
Lo vadano a raccontare agli italiani che vogliono reintrodurre l'autorizzazione a procedere. Lo vadano a raccontare agli italiani, vediamo come il popolo reagisce.
Eppure questo era previsto dalla Costituzione quando fu fatta.
Certamente, era previsto dalla Costituzione per tutelare la libertà di esercizio della funzione parlamentare.
Di questo non c'è più bisogno?
Ma il suo uso, mi lasci finire, le chiedo scusa, ma il suo uso venne distorto e noi posso dire che con questa maggioranza possiamo avere in anticipo la certezza che l'autorizzazione a procedere non verrebbe usata per tutelare la libertà di esercizio della funzione parlamentare, ma al contrario per rendere dispari i cittadini di fronte alla legge.
Insomma, se qualcuno pensa di reintrodurre l'immunità parlamentare ci saranno le barricate in Parlamento. Un intelligentissimo ascoltatore che non ha capito ancora come funziona questa trasmissione scrive: faccia vedere che non esiste la censura a Radio 24. Berlusconi ha detto di avere speso 200 milioni per consulenze e giudici, un lapsus o una confessione? Caro ascoltatore, parte che la censura non esiste, avrei voglia di non metterla questa cosa per non darle soddisfazione, invece la metto, eccola qui.
Sono in assoluto il maggiore perseguitato dalla magistratura di tutte le epoche, di tutta la storia degli uomini in tutto il mondo, perché ho subito più di 2500 udienze e ho la fortuna, avendo lavorato bene nel passato, avendo messo da parte un patrimonio importante, di avere potuto spendere più di 200 milioni di euro per consulenti e giudici, la persecuzione naturalmente e avvocati, la persecuzione naturalmente continua
per consulenti e giudici, pardon, per avvocati. Risate della platea. Francesco da Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Dica.
Niente, volevo dire proprio quello che avete anticipato. L'articolo 68 prevede l'immunità per tutti i parlamentari, no? E adesso invece la Corte Costituzionale ne esce fuori che quell'articolo sarebbe in contraddizione con l'articolo 3 dell'uguaglianza di tutti i cittadini.
Francesco, non c'entra nulla. La Corte Costituzionale, non ha giudicato sull'articolo 68, mi sembra evidente.
Il lodo Alfano, però volevo dirle, se lei fa per analogie, vuol dire che noi, quando avevamo l'articolo 68, esisteva anche l'articolo 3. Vuol dire che siamo stati per 40 anni con un articolo in contraddizione con l'altro articolo. Capito cosa vuoi dire?
Sì, ho capito, ma... Vabbè, bisognerebbe entrare nel tecnico del ragionamento giuridico che ha fatto la Corte Costituzionale, che è naturalmente opinabile, ma non si possono paragonare le due cose. La ringrazio. Stefano da Pisa.
Sì, buonasera. Cruciale.
Buonasera.
Le chiedo di intervenire.
È in Belvito come Giovanni. No?
Faccio i miei complimenti al compaesana perché è stato veramente eccezionale. Io la chiamo perché l'ascolto la mattina quando vado a lavorare, da quando torno.
La mattina mi sembra complicato.
Non
mi
ascolto lei, ascolto Radio 24.
Ah, meno male,
diciamo
sì,
che
certo.
La verata non prende altro da qualche mese. La chiamo perché vorrei fare un parallelo simpatico su come è stata data la notizia del premio Nobel a Obama e quella che ha seguito immediatamente, dove si parla di Obama che prima commenta attraverso la Casa Bianca con un wow, che di per sé è una cosa molto molto simpatica. Poi il primo commento ufficiale di Obama è quello che dice che riceve questo premio con la massima umiltà. La notizia immediatamente successiva è stata quella di Silvio Berlusconi che dice che non si dimette, credo anch'io giustamente, perché lui è il miglior presidente del Consiglio italiano.
Dunque, da una parte l'umiltà di Obama e dall'altra, diciamo, la supponenza di Berlusconi.
ambocciato e lodo Alfano, che goduria che ho provato nel vedere Berlusconi con la faccia da smerdato, sì, dentro lì, dritto al fresco.
Vabbè, perché questa è una parte dell'Italia, se volete, secondo me anche consistente, cioè quelli che vogliono e che hanno esultato, anzi non che vogliono, che hanno esultato, che vogliono Berlusconi in galera e che hanno esultato, stappato lo champagne per la sentenza sul lodo Alfano. Vi leggo qualche piccolissima frase presa da blog fra i più frequentati. Bocciato il lodo Alfano, ad Hammamet stanno già dando aria alle stanze. Bocciato il lodo Alfano, le prossime grandi opere saranno soprattutto tunnel, naturalmente per scappare da qualche galera. Bocciato il lodo Alfano, nonostante avesse dietro un gran maestro. Blindata la sede di Forza Italia nel giorno del lodo Alfano, prove tecniche di detenzione. E ancora, già pronto il nuovo lodo, è una lima dentro una torta.
Bocciato il lodo Alfano, che goduria che ho provato.
Lorenzo, provincia di Chieti. Il lodo Alfano come una vicenda da stadio, come una vicenda da curva. Questo è accaduto. Lorenzo, prego.
Buonasera.
Dica.
Sì, volevo intervenire sul Nobel Obama. Certo, anche a me fa, non dico che scandalizza, ma insomma fa.
Scandalizza, per carità.
No, non è che mi scandalizzi, mi meraviglia un po', ma certo, sinceramente non è che ci starei tanto a ricavare sopra come state facendo, come dicevo Stellino, nel senso, non è la prima volta né sarà l'ultima che un Nobel viene dato, un Nobel per la pace non viene dato per motivazioni proprio chiare di riportare la pace nel mondo, perché è stata riportata la pace nel mondo, eccetera. In passato è successo più volte, penso a quando fu dato a Kissinger, ma anche insieme a lui al presidente del Vietnam.
Beh, lì però mi scusi, ogni premio Nobel può essere contestato per mille motivi, figuriamoci, fu contestatissimo quello ad Arafat ed altri, poi bisognerebbe ragionare anche sull'importanza del premio Nobel, ma insomma lasciamo perdere. Però dietro c'è sempre un fatto, un qualcosa. Questo mi sembra, come giustamente ha fatto notare un ascoltatore prima, una sorta di Nobel preventivo, ecco.
Sì, certo, no, la battuta ci sta tutta effettivamente, per carità. Però ecco, non so, per opportunità politiche ne sono stati dati parecchi di Nobel, penso io. E anche in questo caso, insomma, la vedo un po' in questo senso. Cioè, meglio questo che altri, insomma.
Non lo so, io preferisco un premio Nobel, ripeto, non sono uno che sta lì appeso alla decisione di Oslo, non me ne frega assolutamente nulla, non penso che sia determinante per le sorti del pianeta, però mi piace più un premio a chi magari lavora in maniera oscura, invisibile in varie parti del mondo, ecco, quello mi piace, insomma. Vabbè, comunque, insomma, evidentemente funziona la questione dell'immagine anche per i giurati del Nord Europa. Francesco da Brescia. Francesco?
Pronto, buonasera.
Eccoci.
No, io la chiamavo per questo. Io volevo fare una riflessione ancora sulla bocciatura del lodo Alfano da parte della Corte Costituzionale. Cioè, in questo senso, in questi giorni, se in questi due giorni non si è fatto altro che parlare dell'argomento, però mi sembra che un aspetto non sia stato evidenziato sui telegiornali, sui telegiornali,
cioè,
eccetera. E cioè che questa decisione è stata presa, credo, 9 contro 6, una cosa del genere.
Sì.
A maggioranza comunque,
sì.
Ed è una cosa secondo me sconcertante, perché voglio dire, io mi sarei aspettato una decisione positiva o negativa a maggioranza, invece 9 contro 6,
cioè all'unanimità si sarebbe aspettato,
sì, all'unanimità,
E questo, secondo me, il fatto che non sia stato così è abbastanza preoccupante.
Sì, ne parlavamo già ieri, Francesco, però mi sembra normale. Cioè, si tratta sempre di interpretazioni, non è che sia la verità rivelata. Cioè, sono interpretazioni dei giudici sulla corrispondenza o meno di una legge, in questo caso, al dettato della Costituzione. Per cui alcuni giudici possono avere una sensibilità di un certo tipo, altri giudici hanno un altro tipo di sensibilità. Non ci trovo nulla di scandaloso, Francesco.
Capisco, però...
Naturalmente uno può ragionare in un altro modo, cioè siccome la maggioranza dei giudici della Corte Costituzionale sono stati nominati da più o meno forze politiche di centrosinistra, allora hanno preso una certa decisione. In un altro momento potevano prenderne un'altra, d'accordo, ma questo fa parte della lotta politica, insomma è inutile stupirsi, no?
No, mi scusi, la mia riflessione è un'altra, cioè su un argomento come la Costituzione, voglio dire. Il fatto che comunque si ricorra delle interpretazioni a me fa pensare due cose: o che la Corte Costituzionale, appunto, come si diceva, è già, diciamo, ha già un orientamento precostituito e quindi ciò non è bene, oppure come cittadino devo pensare che se finisco davanti a un giudice, a seconda del magistrato, del giudice che mi giudica, mi posso aspettare un verdetto diverso.
Ma perché questo è una cosa che la stupisce, mi scusi?
No, assolutamente.
E allora è così, ma non è che l'interpretazione della legge sia qualcosa di univoco, è assolutamente naturale che molto dipende anche dalla sensibilità dei singoli giudici. Ma questo chi pensa che i giudici siano un'entità così astratta e debbano decidere tutti nello stesso modo, insomma, ha una visione della realtà che mi sembra un po' fuorviata, o no?
Guardi, io poi la mia opinione sulla magistratura è sicuramente molto bassa, quindi questo non mi stupisce per niente, però pensavo che su un argomento come, diciamo, sulla Costituzione, ecco, il fatto che comunque non si riesca a raggiungere un accordo, un'unanimità, beh, insomma, questo secondo me la dice lunga sullo stato, sul non stato di diritto in cui viviamo.
Ma secondo me no, assolutamente no. La ringrazio di questo intervento, perché comunque dimostra che in realtà la decisione è una decisione politica, ma non nel senso negativo. Nella maggioranza molti dicono che è una decisione politica per dare addosso alla Corte Costituzionale. No, è normale che sia una decisione politica, è assolutamente normale. Le persone vivono nel mondo, fanno politica sempre, qualsiasi cosa facciano. Naturalmente poi bisogna basarsi, bisogna puntellare queste decisioni su norme, eccetera, su ragionamenti giuridici, per carità, però insomma le decisioni sono politiche. È inutile essere ipocriti. Vittorio da Roma.
Buonasera, volevo fare una riflessione. Trovavo curiosa la sua ironia su chi propone Berlusconi per il Nobel, perché io trovo molto più impegnativo votarlo per fare il Presidente del Consiglio. Nello stesso senso, l'inno che accompagna questa proposta non mi sembra molto diverso dal meno male che Silvio c'è, che normalmente cantano in migliaia attorno al terzo millennio.
Mi sembra abbastanza simile.
Sì, quindi è molto più impegnativo votare per uno che fa il Presidente del Consiglio piuttosto che proporlo per il Nobel.
Non lo so, insomma, adesso vuol dire, chi lo vota può anche pensare che non possa ambire al premio Nobel, mica è detto che chi lo vota debba per forza pensare che Berlusconi merita il premio Nobel, lo sbaglio?
No, ma è d'accordo con me che è più impegnativo, perché il Presidente del Consiglio svolge un'attività diretta sulla mia vita.
Sì, d'accordo.
Il Nobel è una cosa più distante, quindi votarlo, uno che lo vota per fare il Presidente del Consiglio, lo trovo molto più attratto politicamente.
Su questo non c'è dubbio, certo.
Che c'è di strano? Abbiamo un De Gasperi nel terzo millennio, perché non proporlo anche per il Nobel?
Lei la butta così sull'ironico. Io ho detto follia e noi abbiamo preso in giro queste persone a lungo, anche queste persone che propongono Berlusconi come premio Nobel. Detto che ci sono ogni anno credo 250 candidature, le più disparate. Qualcuno segnala che anche Hitler fu proposto come premio Nobel, può darsi anche, e dunque bisogna un po' anche ridimensionare questo premio e tutto quello che c'è intorno. Per carità, nessuno vuole fare lì l'esaltazione del Nobel. Dico follia per follia, ho detto prima, lanciando una piccola provocazione, siccome c'è questo comitato per Silvio Berlusconi premio Nobel, almeno Berlusconi è presente sulla scena internazionale da 15 anni, ma non lo dico perché sono favorevole, figuriamoci, sono 3-4 giorni che prendiamo in giro le persone del comitato pro Silvio Berlusconi, premio Nobel. Eccoci con Piero Stellino, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Eccoci qui. Allora, lei, abbiamo fatto ascoltare prima un'intervista, credo che abbia rilasciato al Corriere della Sera, non ci è andato tanto per il sottile, giustamente, insomma, non è la prima volta, non ha problemi a dire quello che pensa, anche quando si tratta del Presidente degli Stati Uniti, ma non perché lei sia un anti-obamiano. Perché,
no, assolutamente no.
Perché questa storia del premio Nobel non ha senso, se non forse nel mondo della comunicazione, non so... Come se la spiega?
Beh, innanzitutto è una cosa ridicola. E che sia ridicola l'ha detto lo stesso Obama, il quale ha detto non mi premiano per i fatti ma per i miei ideali. Cioè vuol dire che l'hanno premiato filosoficamente per il dover essere, mentre un politico dovrebbe essere premiato per l'essere, cioè
certo,
per quello che fa.
Certo.
Quindi anche dal punto di vista concettuale è una cretineria assoluta. Che poi sia, come dire, un prodotto del mondo della comunicazione, questo è evidente. Però se siamo ridotti così, che si premiano gli uomini politici non per quello che fanno, ma per quello che dicono e qualche volta raccontano anche delle balle, cioè vuol dire che si premia col premio Nobel qualcuno se racconta le balle più grosse di un altro. Che è francamente troppo, insomma. Io non ho nessuna antipatia nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, ci mancherebbe. E poi anche se ce l'avessi sarebbe la stessa cosa. Ma resta il fatto che, insomma, finora lui non ha fatto nulla, cioè ha annunciato dei programmi, ha detto delle cose molto belle dal punto di vista ideale, ma di un uomo politico si premia le cose che fa, non le cose che vorrebbe fare.
Sì, tra l'altro abbiamo fatto notare da quando siamo in onda che ci sono stati premi Nobel contestatissimi anche nel passato, Arafat, lo stesso Kissinger, eccetera, però almeno c'era un fatto su cui ragionare, no?
un fatto storico,
una firma di un trattato,
certo,
quello che vogliamo, magari dopo, insomma, i premi Nobel passano, tutti ci dimentichiamo, quelle stesse persone poi sono state accusate delle peggiori nefandezze, eccetera, però c'era un fatto, in questo caso non c'è un fatto, una sorta di Nobel preventivo.
Sì, sì, assolutamente preventivo, ma mi pare che la definizione l'abbia data lo stesso Berlusconi, al quale hanno chiesto un parere, lui ha detto è un investimento sul futuro. Ma gli uomini politici si investe nel momento in cui si è votati e si vede cosa fanno, sul futuro chissà cosa diavolo farà il signor Obama. Quindi insomma diciamo così che è una cosa anomala volendo essere gentili, è una cosa cretina volendo essere molto severi, è una cosa surreale stando di mezzo. Ecco.
Senta, un'ultima cosa, non potrebbe un po', insomma, magari un ragionamento successivo al di là della cretineria o altre cose che si possono pensare dell'attribuzione di questo Nobel, non può mettere un po' in difficoltà Obama questo premio Nobel? Insomma, diciamo potenzialmente potrebbe rimanere in carica presidente per 7 anni, no, se vincesse le prossime elezioni. Non è mai successo, uno che è premio Nobel per la pace, di solito si dà, diciamo, anche dopo un certo periodo di governo, appunto dopo alcuni fatti, eccetera, insomma, non può mettere in difficoltà l'azione, diciamo, di politica internazionale. Insomma, come si fa, per esempio, adesso come fa Obama, io credo che andrà avanti per la sua strada e se ne fregherà assolutamente, a dar retta magari ai generali che vogliono più truppe in Afghanistan?
No, ma io credo che siccome Obama è finora ha dimostrato di essere un ordinario uomo di comunicazione, e quindi un premio Nobel alla comunicazione probabilmente gli giova. E in ogni caso lui ne sarà sicuramente contento, perché lui è un uomo di comunicazione, cioè è un uomo di annunci. E quindi sono stati premiati i suoi annunci. E siccome lui finora è vissuto di quello e la sua politica è stata quello, e io temo che sia così anche andando in avanti, e allora non può esserne che soddisfatto, non credo che venga messo in difficoltà, senza contare che il premio Nobel non so quanti sono, 400.000 euro, 500.000 euro,
vabbè, quelli li darà in beneficenza,
li darà in beneficenza oppure se li tiene, non lo so, insomma resta il fatto che dal punto di vista, come dire, dell'onorificenza è una cosa che giova, perché giova all'immagine. È un uomo di immagine che vive di immagine, questo è il massimo dell'immagine.
Non c'è dubbio.
Direi che non lo danneggia proprio per nulla. Poi quel giorno in cui i suoi generali gli chiederanno di mandare più soldati, li manda e se ne frega.
Beh, su questo pure non c'è dubbio, e forse gli servirà dal punto di vista diciamo monetario, ecco, dal punto di vista del denaro, che per carità va benissimo, gli servirà dopo, no? anche dopo la presidenza, non che i presidenti degli Stati Uniti abbiano problemi da questo punto di vista, Ostellino, no?
Penso proprio di no. Dopo. Comunque poi lui non ce l'aveva nemmeno come avvocato, era un avvocato che guadagnava molto, quindi insomma.
No, infatti.
Quindi, insomma, non credo che cambi granché, cioè, poi sa, quello chi è che è contro la pace, insomma? Anche volendo fare come dire un esame dei suoi comportamenti, che non ci sono ancora stati, ma soltanto delle sue idee, dei suoi ideali, beh, non vedo nessuno che è per la guerra. Avessero dato il premio Nobel a uno per la guerra, quella era una vera notizia.
Ma non può essere un premio dato contro Bush, per esempio, no?
No, ma no, assolutamente no.
Ormai Bush non se lo ricorda
più nessuno. È un premio per voler dire che l'America è cambiata, perché è arrivato un nero, e questo mi sembra un fatto positivo. Cioè, io l'avrei dato agli Stati Uniti, cioè alla democrazia americana. La più vecchia democrazia del mondo, che elegge a proprio presidente un uomo di colore, essendo stata fino a qualche anno fa un paese dove i neri non potevano salire sugli autobus o entrare in certi ristoranti. Quindi secondo me il fatto che l'America abbia eletto un nero come Obama, andrebbe premiata l'America, non andrebbe premiato Obama.
La democrazia americana.
Certo, la democrazia americana, quella descritta da Tocqueville nel 1835, che rimane uno dei più bei libri politica e di sociologia politica scritti al mondo.
Bene, grazie, buonasera Ostellino.
Arrivederci, buonasera.
19:52, Carlo da Bari, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, a lei le darei il Nobel per il giornalismo.
No, per carità,
è una persona
Carlo.
Corretta, educata,
Carlo, si calmi, si fermi subito.
Sono d'accordo per quello che ha detto il dottor Ostellino e volevo fare alcune considerazioni velocemente sulle dichiarazioni di Berlusconi a riguardo al Lodo Alfano. Berlusconi cosa ha detto? Ha detto che i giudici sono stati sleali e che il Presidente della Repubblica, tanto di cappello al Presidente della Repubblica italiana, ha detto che è un uomo di sinistra e non ha detto mica una fesseria, ha detto la verità, no? E sono tutti indignati, Franceschini, Finocchiaro.
Sì, però scusi, Carlo, mi perdoni, quando Berlusconi, e oggi lo ha ripetuto più volte, dice: io ho detto un'ovvietà, perché Napolitano volete negare che sia uomo uno dei protagonisti, così ha detto, della sinistra? Sì, però bisogna dirlo sempre, quando Napolitano fa qualcosa di positivo è il Presidente della Repubblica, quando Napolitano, secondo Berlusconi, fa qualcosa di negativo diventa immediatamente l'uomo, il protagonista della sinistra. Non va bene
me
così.
Non ha fatto nulla di negativo Napolitano, soltanto che è un uomo di sinistra e non può cambiare.
Ho capito, Carlo, perché lo si dice, lo si dice quando c'è una decisione, che va contro Berlusconi? Abbia pazienza.
Che volevo dire, che tutti questi uomini di sinistra, Franceschini, Bersani, Finocchiaro, tutti indignati per le parole di Berlusconi, invece per quelle che ha detto Di Pietro, che ha detto che il Presidente della Repubblica è un vile, hanno detto due parole e poi basta, tutto tace.
No, Corrado, la Repubblica, Corrado, no, della Sera, tutti devo, scusi Corrado, Carlo, poi c'è Corrado da Napoli, non è vero questo, certo, non hanno fatto granché, non hanno detto granché, però diversi esponenti dell'opposizione hanno attaccato Di Pietro giustamente per quelle frasi sul Presidente della Repubblica. La ringrazio, andiamo a Napoli. Corrado, buonasera.
Pronto?
Corrado, buonasera, dica.
Buonasera dottore. Niente, io volevo soltanto esprimere un mio modestissimo parere per quanto riguarda il Nobel Barack Obama. Io ritengo che sia stata da parte delle persone che lo hanno concesso una mossa strategica molto intelligente, perché non faranno altro che bloccare in qualche modo, anche se in una misura minima, ma in qualche piccola misura, tutte le guerre che purtroppo ci stanno succedendo.
Lei è così sicuro?
Ma sicuramente in qualche piccola misura, altrimenti insomma, voglio dire, quantomeno ci avranno provato. Insomma, è un segno da parte del resto del mondo a voler la pace, e purtroppo soltanto attraverso personalità di questo calibro si può ottenere un qualcosa del genere.
Corrado,
il mio modesto pensiero.
Sì, no, ho capito benissimo. Io le dico subito che casualmente in questi giorni si è parlato molto negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti, anche su internet, poco devo dire sui giornali italiani, del fatto che Barack Obama abbia resistito a incontrare, anzi abbia deciso di non incontrare il Dalai Lama, al contrario di quello che fece per esempio Bush. Premio Nobel poi per la pace Barack Obama. Claudio dalla provincia di Vicenza, buonasera.
Buonasera.
Poi magari ha fatto bene a non incontrare il Dalai Lama, non lo so, però insomma sapete, il Dalai Lama viene considerato, no, una sorta di icona da questo punto di vista, Barack Obama non l'ha voluto incontrare. Claudio, dica.
Buonasera, guarda, mi ha tolto la parola di bocca finché la stavo ad ascoltare, cioè proprio che Barack Obama non ha voluto incontrare il Dalai Lama, e diciamo che per antonomasia il Dalai Lama è la persona buona, ma veramente buona, cioè se lo vediamo da tutti i lati è la persona buona. Io invece chiamavo per un'idea che mi sono fatto io della bocciatura del Lodo Alfano, e soprattutto da parte di chi voleva che si andasse a elezioni anticipate. Non la vedo tanto quanto la voglia di tirar giù Berlusconi dalla sua sedia, ma tanto quella di bloccare le riforme che sono che si stanno attuando.
Ah, guardi, non credo proprio. Il percorso verso il federalismo, se è questo che lei intende, se è a questo che si riferisce, mi sembra ancora molto molto tortuoso in Italia per una serie di motivi che sarebbe lungo adesso spiegare. TG5.
Crisi per Trisce, l'Italia ne uscirà più forte, segnali positivi dall'industria.
G8, 10 condanne tra i manifestanti di Genova, 15 le assoluzioni.
Pakistan, attentato in un mercato di Peshawar, almeno 49 le vittime.
A caccia dell'acqua, riuscita la prima fase del bombardamento sulla Luna.
Irlanda, Italia, Lippi vuole il Sudafrica, gli azzurrini di Rocca si giocano invece la semifinale.
Naturalmente non erano i titoli del TG5, erano i titoli di Sky di chissà quale giorno, forse ieri, forse l'altro ieri, forse di 4 giorni fa, di 5 giorni fa. TG1 adesso ripeschiamo.
Nobel per la pace a Barack Obama, il presidente commosso e un invito ad agire, lo stupore del mondo tra congratulazioni e dubbi. Berlusconi, io il più perseguitato dai giudici, consulta non leale con Parlamento, nessuno è super partes, l'opposizione no a immunità. Riparte l'industria, ad agosto più 7% dice l'Istat, Trichet, l'Italia uscirà dalla crisi meglio di prima ma servono le riforme. Messina, camera ardente e veglia notturna per 21 vittime dell'alluvione, domani mattina funerali solenni, diretta su Rai 1. Meglio l'arresto che le botte, sorpresi a rubare e inseguiti dai proprietari armati di spranghe, i ladri chiamano la polizia. La Luna bombardata da una sonda spaziale, un esperimento inedito per capire se ci sia davvero acqua sul nostro satellite.
Bene, TG5, eccolo qua.
Nobel per la pace a Barack Obama per il suo impegno straordinario a favore della cooperazione tra i popoli. Il presidente, sorpreso e commosso, non lo merito, ma è un invito ad agire. Berlusconi, con il capo dello Stato è possibile un dialogo leale. Sono l'uomo più perseguitato della storia, dice il Premier, ma sono sempre stato assolto. Si impenna in agosto la produzione industriale, più 7%. OCSE, Italia e Francia guidano la ripresa. Trichet, l'Italia uscirà dalla crisi meglio di prima. Condanne confermate in appello per 11 dei 25 dimostranti sotto processo per il G8 di Genova del 2001. Ma per chi era accusato di devastazione e saccheggio, le pene sono aumentate. Arrestato a Taranto mentre tentava di rapire in moto una bimba di 7 anni. La corsa fermata da un incidente. Il padre della piccola, mi chiedo che fine le avrebbe fatto fare. La Cassazione dice basta alle raccomandazioni troppo pressanti. Si potrebbe configurare, avvertono i giudici, il reato di concussione.
Sara da Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, grazie per la possibilità. Io così stavo facendo tra me e me due riflessioni e mi sono permessa di chiamare. La prima era che notavo un po' come in tutti questi mesi il tema, diciamo, degli aspetti privati della vita di Berlusconi sia così il tema dominante delle conversazioni.
Un po' meno nelle ultime settimane.
Beh, diciamo, occupa una buona parte anche dei dibattiti radiofonici. No, la considerazione era semplicemente questa, che un po' per esperienza personale io ho avuto mio padre che in questo periodo insomma è stato tra vita e morte parecchio e abbiamo avuto a che fare con molti medici, tra questi alcuni più o meno simpatici insomma, però il filo dominante che ha tenuto, ci faceva parlare con loro era sostanzialmente alla ricerca del più bravo medico, in fondo che uno fosse più o meno moralmente... Cioè non era il primo problema, diciamo, l'importante era che fosse efficace per le esigenze. In questo senso così osservavo e dicevo, a tutti gli effetti però chi ha un problema vero, vedi il terremoto, vedi spazzatura, vedi gli operai che nell'ultima votazione hanno votato Lega, comunque in modo molto pesante, forse si ritrovano più vicini a un governo che mette a tema dei contenuti piuttosto su chi continua a dire di no in forma continuativa.
Sì, diciamo, Sara, devo anche dire che il mestiere di medico è un po' diverso da quello del Presidente del Consiglio.
No, io dicevo solo da un punto di vista della persona.
No, ma ho capito, lei dice si affida a un medico, non gliene frega niente se un medico, diciamo, si porta qualche donnina a casa e basta che il medico sia bravo, ecco, la metto giù. La metto giù in maniera un po' brutale, però questo non può valere per un Presidente del Consiglio che, come sa, non deve solamente essere efficace, bravo, eccetera, eccetera, ma deve rispondere a qualcosa che riguarda dall'opinione pubblica, l'immagine, eccetera, eccetera.
Sono d'accordo, però mettere a tema a volte anche il contenuto del lavoro piuttosto che l'aspetto più o meno.
Ma mi sembra che da questo punto. Sì, ma da questo punto di vista mi sembra che non ci siano problemi nel far notare quello che fa Berlusconi. Insomma, le televisioni ne parlano ampiamente di quello che fa il Presidente del Consiglio.
Quello che spiace per certi versi è che non ci sia dall'altra parte un lavoro anche dell'opposizione. Non parlo di destra o sinistra perché non ho una scelta a priori, diciamo. Però che il dibattito politico non vada tanto sui contenuti quanto su questi aspetti un po' secondari, se vogliamo. E la seconda considerazione che mi sembra un pochino che, non so, anche rispetto alla questione dello sciopero che hanno fatto, manifestazione che hanno fatto sulla libertà di stampa, così. Cioè a tutti gli effetti mi sembra che ormai si trascenda un pochino anche tra quello che è vero, non è vero e le boutade un po' giornalistiche, perché, come dire, mi sembra assurdo che in un paese come l'Italia, dove appunto c'è il G8, uno fa la pagina in Inghilterra contro la libertà di stampa, possa essere invitato in televisione chiunque, dalla soubrette alla presunta donna con cui Berlusconi ha dei rapporti, eccetera, eccetera. Insomma, mi sembra che ormai il criterio non sia più vero o falso, appunto, cosa fai, ma sia molto così legato al sentimento, mi piace, allo scoop, che sia abbassato di molto il livello così,
del dibattito. Va bene, ho capito. Sara, 27 minuti, andiamo a Parma. Giuliana.
Pronta?
Sì, buonasera.
Buonasera. Volevo farle una domanda. Com'è possibile, visto che la trasmissione di Vespa Porta a Porta è registrata, che il Premier potesse intervenire in diretta? Forse che c'è qualcheduno dei suoi che assiste alle trasmissioni RAI e gli telefona anche quando sono registrate, perché lui possa intervenire quando la discussione può essere pericolosa? Oppure è addirittura un funzionario RAI che magari ascolta tali trasmissioni e avvisa il Premier se appunto la discussione non va per il verso giusto?
Giuliana, apprezzo il suo tentativo di dare spiegazioni a cose con un pizzico anche di dietrologia. Credo che le telefonate in quel modo possano avvenire solo e semplicemente perché succede che ci sia una diretta, e penso che quella trasmissione fosse in diretta, altrimenti sarebbe chiaramente una farsa, perché oppure no, non lo so, non ricordo qual era la premessa, può darsi che fosse tutto previsto, cioè il fatto di chiamare Berlusconi, di farlo intervenire, non so se sia stata, perché la trasmissione non l'ho seguita, ho semplicemente visto successivamente gli spezzoni, non so se Vespa abbia mostrato una certa sorpresa oppure invece era una cosa tutta prevista, sa, se è una cosa prevista, ma l'impressione è che fosse in diretta la trasmissione, però non le so dire. Di nuovo in diretta alle 20:12, Riccardo da Milano, buonasera.
Sì, buonasera, salve. Niente, cortesemente volevo solamente fare un appunto sulle esternazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi successive a quanto aveva detto il Presidente della Repubblica Napolitano soltanto dicendo che rispettava le decisioni della Suprema Corte. Dopo queste affermazioni, che oltretutto sono oltre che, cioè, dire che sono super partes è veramente riduttivo, ha iniziato con una sequela di, dal mio punto di vista, improperi nei confronti, definendo appunto uomo di sinistra, sappiamo cos'è che aveva detto, di dov'è o da che parte sta. Effettivamente, quando effettivamente un personaggio politico ricopre quell'incarico, cioè il Presidente della Repubblica, in quel caso lì effettivamente non ha né destra né sinistra né centro addosso, è una persona, è un'istituzione che non ha effettivamente influenza da nessuna parte politica. Mi sono veramente, sentendolo, sentito offeso, però mi sono sembrati eccessivamente pesanti
nei confronti di Napolitano. D'accordo. Allora, la trasmissione era registrata, l'ha detto la Bindi che ci ha partecipato nel pomeriggio, nessuno l'ha smentita. Esistono i circuiti in bassa frequenza, secondo un ascoltatore da Mestre. Era registrata, ma durante la registrazione escono 10 lanci di agenzia sui contenuti, e questo lo sappiamo. Quindi anche un profano può sapere di cosa si parla. Un ascoltatore da Perugia, era registrata, ci dice un altro. Dunque, la trasmissione era registrata. Evidentemente, a un certo punto, Berlusconi chiede di intervenire. Andiamo a Roma. Giuseppe, buonasera.
Pronto?
Sì, dica Giuseppe, buonasera.
Salve. Mi avete chiamato quando è finita l'occhietti, questo non so se riuscirò a parlare con voi. Comunque, per mia figlia, non per
sì,
me.
Sì, no, ho capito benissimo.
Senta, no, io ritengo, cioè lei è una persona equilibrata, la seguo da molto tempo e finisco qui, e è la seconda telefonata che faccio, perché la prima l'ho fatta con a Mary Poppins nel 2003 con una
Elsa Poppins, sì.
Elsa Poppins, scusi.
Mary Poppins è un'altra cosa.
Anzi. Sì, con una trasmissione straordinaria di
Giancarlo Santalmassi,
Rocco
sì.
Barnabei. Vengo al punto, no? Cioè, tra l'altro sono di Roma, sono juventino, però sono sportivo, cioè quando la Juve gioca male è giusto che perda.
Adesso ci sta raccontando la sua vita, sua figlia che guarda Hello Kitty.
No,
no, va benissimo, sua figlia che guarda Hello Kitty, e questo va benissimo.
Finisco. Allora, io sono
E poi juventino di Roma, vabbè.
Juventino, ce ne stanno tanti.
Lo so,
ma
benissimo.
Ma sportivo, allora, volevo dire, io sono un elettore, prima ero della DC per tanto tempo, ho 47 sì. anni, e poi fino alle ultime elezioni ho votato UDC.
UDC,
però, francamente,
UDC.
Faccio l'avvocato.
Sì.
Sono 15 anni che faccio l'avvocato, ho sostenuto tra TAR, giudice di pace e tribunale, perché io me le conto, da sempre,
sì.
con Excel, 3.612 udienze. Visto che lei è una persona equilibrata, come lo sono io ne ho sostenute e faccio questo lavoro, e le assicuro che il lavoro ce l'ho. Ne ho sostenute 3.612. Berlusconi ne ha ricevute, ne ha avute 2.500, nonché, come scritto stamattina sul Corriere della Sera, 2.644 perquisizioni. Niente.
Allora, conclusione?
È un dato oggettivo. No, allora, è un dato oggettivo questo. Io
sì.
credo che cioè vorrei trovare una persona che ha messo piede su questa terra che abbia subito, il più delinquente che c'è in tutto il mondo, che abbia subito 2.500 udienze o 644 perquisizioni. Il punto finale, concludendo, è questo: o dice un sacco di cazzate o effettivamente è un perseguitato, punto.
Va bene, ok, grazie. Un ascoltatore dice: come fai poi a parlare di cose che non sai? Non sapevo se fosse registrato o meno, non so se sia un delitto. L'ascoltatore, mi rivolgo all'ascoltatore che sta scrivendo questo messaggio. Quella trasmissione era registrata, benissimo, non lo sapevo. Allora cosa mi vuole fare? Mi vuole uccidere? La telefonata era prevista e annunciata con sottotitoli che annunciavano la seconda parte. Interverrà il presidente Berlusconi al telefono. Benissimo, abbiamo capito. Andiamo in provincia di Latina. Orlando, buonasera.
Buonasera.
Orlando, spenga la radio, se no me lo mangio.
Ecco. Sono quello dell'SMS, del Nobel preventivo.
Grande Orlando, grandissimo.
Sì, però devo essere onesto, io l'ho fregata proprio a Ostellino quella battuta lì che l'aveva detta su TG1. però siccome era talmente strepitosa mi ha colpito, gliela volevo riportare.
Bene, ha fatto bene, dica pure.
Allora, va bene, una piccola premessa, io volevo intervenire sul Nobel, una piccola premessa che dopo averlo dato a quel cantastorie di Al Gore e all'inventore dei kamikaze Arafat, cioè secondo me fa più figo non averlo che averlo il Nobel. Sono d'accordo con lei che è una follia averlo dato a Obama, e un po' meno per quanto riguarda Berlusconi, perché non la trovo un'idea così peregrina, visto che Berlusconi qualche merito
Orlando,
potrebbe anche averlo.
Le faccio scattare la canzoncina, eh?
No, le spiego perché.
Scattare la canzoncina che, di quelli che propongono Berlusconi come premio Nobel, che è strepitoso.
No, perché se Obama è stato dato in potenza a quello che potrebbe fare, Berlusconi è l'artefice dell'accordo di pratica di mare tra Russia e Stati Uniti.
Ho capito, non mi sembra una cosa.
Georgia per la crisi.
Ma sono intervenuti in tanti nella crisi in Georgia. Orlando, abbia pazienza. Ancora sono cose che devono fare il loro corso.
Beh, lo ha ammesso anche Sarkozy che gli lasciava mano libera perché stava facendo bene, poi.
Orlando, guardi, adesso non ci addentriamo in queste cose, per carità, tutto si può fare, si può anche proporre Berlusconi come premio Nobel, c'è un comitato, ci sono un sacco di deputati del PDL, noi ci abbiamo scherzato sopra, li abbiamo presi anche un po' in giro, perché oggettivamente le motivazioni mi sembrano piuttosto deboli. Poi oggi ho detto follia per follia, allora va bene pure la candidatura di Berlusconi. La ringrazio. Davide, provincia di Cuneo, buonasera.
Sì, buonasera. Dunque,
dica.
La mia considerazione era semplicemente che secondo me nel Nobel a Obama si sta sbagliando la direzione in cui si guarda, nel senso che si è detto non c'è un evento in questo anno scarso di presidenza e quindi sarà un evento che è ancora da venire, mentre l'evento c'è stato ed è significativo per la storia dell'umanità
e qual è?
Del fatto stesso che lui abbia vinto le elezioni.
Scusi un attimo, Davide, si assegna un premio Nobel così perché uno vince le elezioni, mi pare bizzarro.
Mettiamo il caso che lui non avesse vinto, puoi
allora
immaginare che ci fosse stato un presidente che seguiva le orme di Bush? Un anno fa si parlava di attaccare l'Iran.
Guardi, qui Davide si va sul giudizio politico nei confronti di McCain, di Bush e di Obama, che non ha niente a che fare con la discussione che stiamo facendo. Il problema è un altro: non c'è nessun fatto specifico che possa, come diceva benissimo prima Ostellino, non c'è un fatto, una cosa, un avvenimento, un episodio, un trattato, che ne so, una firma qualsiasi, un pezzo di carta, dice ha fatto questo. No, è un premio così preventivo, diceva l'ascoltatore prima, lo aveva detto anche Ostellino, è per questo, no? O no? O invece secondo lei è una spinta a quello che può essere? Non lo so, mi dica.
No, questa era solo una battuta, volevo piuttosto dire qualcosa riguardo dell'Odal Fan, tutta questa discussione che si fa sui giudici, quello che diceva prima dei giudici che danno che danno giudizi politici alla fine, che è giusto che sia così, e ci sono degli ascoltatori che si un po' si indignano, dicono ma come, su una cosa fondamentale come la legge costituzionale si va a dare un'opinione, un'interpretazione, e la Costituzione non solo questa interpretazione più che legittima, naturale, umana, ma è pure prevista dalla stessa Costituzione, perché è richiesta il nostro fondamento.
Beh, soprattutto Davide, se non fosse possibile un'interpretazione della Costituzione da parte della Corte Costituzionale, di cosa parliamo? Cioè, è evidente che non esisterebbe nemmeno la Corte Costituzionale, nemmeno le decisioni della Consulta. Allora, c'è chi propone, però, dopo la decisione dell'Odalfano, sull'Odalfano di ritornare al passato. Non che tornare al passato sia di per sé sbagliato, ma stiamo parlando dell'immunità parlamentare come esisteva fino al 93, al fatidico 93. Il ministro per l'attuazione del programma Gianfranco Rotondi è in collegamento con noi, buonasera.
Eccomi, buonasera.
Rotondi, allora, si faccia mangiare dagli italiani, perché sembra che la cosa sia molto impopolare e secondo me non passerà mai, se mai qualcuno dovesse proporla. Lei invece...
A me non importa la popolarità, perché vengo da un partito che ci ha educato a governare nell'impopolarità quando è in gioco un interesse del paese.
E in questo caso
la domanda è un'altra. Primo, cosa inquina la politica italiana da 15 anni? Risposta: la lotta tra politica e magistratura.
Non solo quello, Rotondi, è uno degli aspetti, diciamo. Lo sentiamo Rotondi? Non lo sentiamo più. E allora riprenderemo la linea, forse faticosamente, con il ministro Rotondi, che è qui per farsi crocifiggere, per prendere le pietre anche lui. Pare appunto che l'immunità parlamentare sia qualcosa di molto molto impopolare. Giampiero d'Alessandria, buonasera.
Buonasera Cruciani, e grazie per avermi invitato. Volevo un attimino riprendere il discorso che faceva, mi sembra, con l'ascoltatore di Brescia, dove diceva appunto che 9 giudici contro 6 hanno praticamente visto due pareri completamente differenti. Lei l'ha liquidato un pochino, secondo me, in maniera così troppo facile, dicendo può essere una sentenza politica, non è soltanto una questione giuridica, eccetera, ok. Ma il lodo Alfano, io penso da profano, da persona di strada, da qualunque persona che si chiede un attimino, dice il lodo Alfano è contro la Costituzione o no? Se è contro la Costituzione, i 15 giudici della Corte Costituzionale dovranno dire è contro tutti quanti, e tutti e 15 dovranno dire non, è, cioè, non si può avere
una decisione a maggioranza. Beh, però
non è una è univoca, deve essere. Non
no, ma non è così, ma non funziona in questo modo. Ripeto, l'interpretazione della Costituzione avviene anche perché ci sono diverse sensibilità, diverse idee su singoli aspetti, altrimenti insomma sarebbe, se tutti fossero d'accordo, non esisterebbe nemmeno una riunione per decidere. Mi sembra un'idea strana. Certo, la cosa conferma che magari con altri giudici di diverso orientamento si poteva arrivare ad una decisione comunque legittima, ma di segno assolutamente opposto. Riprendiamo con Rotondi. Allora, perché secondo lei è urgente reintrodurre l'immunità parlamentare, mentre così non sembra per gli italiani, dai primi sondaggi?
Guardi, gli italiani hanno avuto dal 1946 una Costituzione nella quale l'immunità c'era, no? È
sì,
stata la Democrazia Cristiana
non
a
c'è
toglierla.
Dubbio.
Perché i costituenti vollero l'immunità parlamentare?
Tra l'altro molti
no,
esponenti...
Guardi, me lo deve far svolgere
no, no,
il ragionamento.
Io
se
far...
mi vuole mi deve far parlare no, di fila, io... mi consenta questa arroganza.
No, volevo aggiungere solamente una cosa.
Perché è necessaria questa arroganza? Perché sono 15 anni che noi parliamo per pillole di verità date con la voglia di piacere al pubblico.
No,
allora
però
io vorrei fare un ragionamento senza l'ambizione di piacere.
No, ma io no. Io lo so che lei non vuole piacere, l'ho chiamata per questo, perché non è uno che
allora
vuole. Però io volevo solamente ricordare a lei e agli ascoltatori che furono proprio i costituenti di sinistra a voler introdurre questa immunità. Questo volevo
Bene,
ricordare.
Ma il perché è interessante ricordare? Mica per dare un privilegio ai politici. Erano proprio i costituenti di sinistra a temere che la magistratura prona al potere potesse colpirli. Va bene, questo era un loro timore, ma l'ingegneria della nostra Costituzione aveva un'altra caratteristica. Primo, una magistratura indipendente dal potere politico, quindi non sottoposta ad esso. La immunità era un contrappeso a questa grande forza della separazione dei poteri e dell'autonomia della magistratura. Una magistratura indipendente sì, una rappresentanza del popolo.
Non la sentiamo più, Rotondi. So che lei vuole continuare il discorso, però cerchi di fermarsi, perché altrimenti non si sente, cade la linea. Cerchiamo di riprendere dopo. Il ragionamento di Rotondi è questo: siccome la magistratura è rimasta indipendente e l'immunità non c'è più, adesso la politica è esposta all'incursione della magistratura. Questo è il succo del ragionamento. Mi perdonerà Rotondi, ma riprenderemo dopo la borsa. Ruggero da Firenze, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, io vorrei innanzitutto chiederle proprio una domanda a livello personale: il motivo per cui ha fatto sentire quelle canzoncine piuttosto che affermazioni in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che si riferivano a Berlusconi in galera e quant'altro? Perché mi sembra che ci sia quasi dietro un po' una volontà di far apparire l'essere favorevoli alla sentenza della Corte Costituzionale come appunto volere necessariamente Berlusconi in galera.
No, non è questo l'intento, assolutamente no. È far capire o comunque dare una notizia, se vuole, cioè che poi non è nemmeno una notizia. Esiste uno spaccato d'Italia, una parte d'Italia anche abbastanza consistente, secondo me, che vive questa questione del lodo Alfano nel modo in cui abbiamo sentito, cioè come una sorta di mors tua vita mea, l'esultanza, lo champagne, il brindisi, la partita di pallone. Insomma, lei li ha visti anche durante la manifestazione sulla libertà di stampa, quei cartelloni con Berlusconi dietro le sbarre? No, sarà pure una minoranza della minoranza, ma è una minoranza.
Ma io invece mi chiedevo questo, ma mettiamo che ci sia anche una maggioranza o comunque una buona parte delle persone che la pensano così, dopo la legge Cirami, dopo il lodo Maccanico, il lodo Schifani, il lodo Alfano, continui tentativi di sfuggire a quella che è poi diciamo il normale iter della giustizia, anche se lui si dichiara un perseguitato e quant'altro, forse magari le persone hanno anche il diritto di avere visto ieri magari un primo barlume di giustizia dopo magari tante...
Cioè, mi scusi, allora se la Corte avesse deciso in maniera opposta non sarebbe stata giustizia quella?
No, allora questa è la mia opinione innanzitutto, perché io sono d'accordo sul fatto che esattamente di quello che ha detto la Corte nel mio piccolo, naturalmente, sul fatto che comunque occorrerebbe una legge costituzionale per modificare la Costituzione.
Dunque quei sei giudici che hanno votato invece per la Costituzione di Alfano sono dei farabutti?
No, assolutamente, assolutamente. Io dico che secondo me hanno fatto bene i nuovi giudici, non mi stupisco tra l'altro che la decisione sia a maggioranza proprio per le interpretazioni. Io dico che hanno fatto bene perché secondo me c'è assolutamente un principio di incostituzionalità. Detto questo, poi io ovviamente non sono un costituzionalista.
Sì, certo. Detto questo,
ho un'opinione, ecco. Però detto questo, io credo che ci sia anche nell'opinione pubblica forse stato qualche eccesso di manifestazioni di giubilo. Forse perché molti che pensano che ci siano delle situazioni poco chiare dietro magari la figura del Presidente del Consiglio, forse sono stanche di continue leggi che cercano di impedire...
No, secondo me non c'è questo, guardi. Secondo me c'è il fatto che ancora c'è l'idea che, liberandosi di Berlusconi in maniera anche brutale, la politica italiana farà, diciamo, dei passi da gigante, chissà che cosa di meraviglioso succederà nel nostro paese. Riprendiamo questa faticosa conversazione con Gianfranco Rotondi, che è sempre lì con noi. Ma dove si trova Rotondi, che ogni tanto perdiamo la linea?
Sono proveniente da Pietrelcina, paese natale di Padre Pio.
Addirittura, e che ci è andato a fare?
Ma stasera teatro di una manifestazione del Popolo delle Libertà, sperando che il santo non si ribelli.
Senta, ma una cosa, non doveva andare pure a Berlusconi a un certo punto su invito di
Domenica ci sarà il presidente Berlusconi, ma non a Pietrelcina, bensì a Benevento.
Però non a Pietrelcina.
Non a Pietrelcina, perché non c'è un luogo in cui c'entri tutta la gente che arriva quando c'è Berlusconi, che non è Padre Pio, ma un certo consenso terreno ce l'ha.
E addirittura adesso non facciamo paragoni, insomma, blasfemi, lei poi è un cattolico, insomma,
è una battuta.
No, lo so.
Cardinale Bertone, Berlusconi ha detto che manca la statua di San Silvio d'Arcore, quindi noi non possiamo, anche Padre Pio quando era in terra mica tutti gli dicevano che era santo, quindi non mettiamo limiti alla provvidenza.
E vedremo, tanto lo sai che c'è qualcuno che vuole proporre Berlusconi come premio Nobel per la pace, no?
Ebbene, io prendo sempre l'autostrada, lo metto direttamente sugli altari.
No, appunto, ma dico, lei lo sa che esiste questo comitato Silvio Berlusconi premio Nobel per la pace? Siamo in tema oggi col premio Nobel.
Adesso insomma è stato assegnato stasera.
No, per il 2010.
Anzi, le dirò una cosa, sa che abbiamo fatto anche un grande applauso ad Obama in Consiglio dei Ministri oggi, proposto al presidente Berlusconi.
Lo so, me l'hanno detto, però vabbè, quello ci sta, perché comunque certo un governo non può, ma non le sembra una decisione un po' assurda questa qua? Ne abbiamo parlato per tutta la sera, una sorta di Nobel preventivo che ha fatto Barack Obama in fin dei conti.
La mia presunzione è grande, ma intervenire su questi temi è troppo, quindi mi tengo, come dire, in atteggiamento di ascolto e di osservazione.
Non vuole dire qualche cosa di sbagliato su Barack Obama, diciamo la verità,
guardi,
cioè, sul Nobel a Obama,
di ci arrivo naturalmente a toccare il presidente degli Stati Uniti, insomma, è un po' troppo, no?
No, ma però magari bisognerebbe toccare quelli che gli hanno dato il premio, no? Il povero Obama, magari Obama non c'entra nulla, anzi è rimasto anche sorpreso da quello che sembra. Dare un premio a qualcuno così,
io credo che ci sia nella presidenza di Obama un'onda emotiva fortissima. E dall'America non veniva da molti anni, c'è l'idea, il mondo guarda a questo giovane presidente come a un lievito della storia che nei momenti di incertezza, di crisi, questi simboli acquisiscono una tale forza portante che anche il Nobel, come dice lei, un po' preventivo ci può dare.
Vabbè, insomma, vedremo, insomma. Cioè, vedremo, ormai è fatta. Comunque, notizia, ve la do: Barack Obama ha deciso di devolvere in beneficenza 1,4 milioni di dollari, che è il premio. Questa è una buona notizia, Rotondi. Comunque,
benissimo.
Al di là di questo, mi sembra anche abbastanza scontata. Ma insomma, torniamo a questa storia qui, perché abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di gente: ma come l'immunità parlamentare di nuovo? Bisogna dire che in parte esiste ancora l'immunità parlamentare.
In parte esiste, ma soprattutto, veda, il problema è spiegare il perché l'immunità. Io me la sentirei di affrontare anche un referendum, perché sono convinto che la gente, riflettendoci, arriva. I costituenti non erano protettori di criminali, era gente che veniva dal fascismo e che aveva nel DNA, avendo combattuto un regime, la consapevolezza di come possono essere i regimi. Per cui anche un regime nel quale un parlamentare per una telefonata ascoltata può finire, non dico sotto inchiesta, ma nelle prime pagine dei giornali. È un rischio che travisa la qualità della democrazia, perché credetemi, le persone per bene hanno grandi riserve ad entrare in politica, e la colpa è anche di questo meccanismo. Del resto, io tanti giudici obiettivi, sa che mi dicono in privato, e qualcuno lo comincia a dire anche in pubblico, ma in fondo le leggi le fate voi. Se stabilite che per il ruolo pubblico che ha il deputato non è che gli viene abbonato il reato, ma il processo si fa alla fine del suo mandato,
che
no?
Potrebbe essere anche di 30 anni in Italia, però il mandato
no, ma non è più come una volta. Però se stabilite così, allora noi applichiamo le leggi, siamo magistrati. Certo, se voi togliete questa immunità e stabilite che le indagini percorrono il deputato come qualsiasi altro cittadino, è naturale che noi dobbiamo regolarci di conseguenza. Il 99%, e non dico una frase fatta, è la mia convinzione, dei magistrati italiani tocca con grande cautela il tema della responsabilità di un politico, cioè arriva a dare notizia di un'indagine su un politico solo di fronte all'assoluta necessità di farlo, perché sa che il valore di un politico è la credibilità. Purtroppo c'è una minoranza estrema, e per fortuna devo dire sempre più estrema, di magistrati
che invece gode a mandare,
no, che tralignano, che danno le notizie per andare sui giornali, farsi un nome e poi candidarsi.
Senta,
poi,
ma lei in che modo la reintrodurrebbe questa immunità?
Cioè, non basta soltanto ripristinare quello che hanno fatto i costituenti,
cioè quella di prima, cioè non si possono fare le indagini se non con l'autorizzazione.
Benissimo, come era nel tempo della costituente. Ripeto, io non credo che De Gasperi e i costituenti del 46, tra cui c'è in quel caso sicuramente sì anche quasi un santo come la Pira, Togliatti, non penso che tutta questa gente qui fossero aspiranti masnadieri che si fabbricavano l'impunità. Questa è una balla di manettopoli di questa stagione scellerata che ci ha regalato la peggiore politica e la peggiore magistratura.
Però è anche vero, Rotondi, che forse se ne è abusato di queste dell'immunità.
Ma quello attiene a una fase storica che è conclusa. Vi è stato un degrado nella Prima Repubblica nel rapporto tra finanziamento ai partiti e disonestà personale, cioè dietro il paravento della necessità della politica che costava si è annidata tanta disonestà personale, perché non dirlo? Forse di più di quello che i processi hanno accertato.
E
vedete
allora
che cosa vi dico? Perché paradossalmente tutte le indagini sono finite con assoluzioni, ma la mia personale convinzione è che la magistratura abbia accertato solo una parte del disordine che indubbiamente vi era nella parte finale della Prima Repubblica. Ma noi non possiamo fare leggi sulla base del presupposto che gli italiani mandano sempre in Parlamento al governo dei malfattori, perché avviliamo la coscienza collettiva del popolo italiano.
Però non mi pare che adesso per alcuni,
in altre parole, noi per non avere l'immunità stiamo avendo una lotta ventennale tra Parlamento e magistratura magistrati che devono perdere le loro giornate dietro le polemiche con i politici e politici che mettono il tema della giustizia inteso in senso difensivo, perché vivono il tema come necessità di difendersi. In pratica abbiamo giudici che vogliono fare politica e politici che si devono occupare solo della
però giustizia. È vero, ministro Tondi, secondo me la cosa con l'immunità non cambierebbe molto, perché comunque i magistrati, alcuni di essi o una parte della stampa direbbe ecco vedete non si vogliono fare processare, insomma sì, bene, sarebbe un casino lo stesso,
va benissimo, lo dicono un giorno. Lei mi insegna che una notizia di giornale dura 24 ore, data la potenza mediatica dei fautori di Manettopoli, non saranno 24 ore ma 24 giorni, ma il 25esimo è un'altra storia, si parlerà d'altro.
Vabbè, comunque, possibilità di reintrodurre questa cosa a 0%.
No, guardi che ci si arriverà, è questione solo di tempo, è che la politica italiana non ama le scelte impopolari. Un uomo che ha percepito la fine della Prima Repubblica ben prima dei protagonisti della Seconda, penso al grande Francesco Cossiga, stamattina l'ha detto per primo, io sono solo il secondo, ma non è una provocazione. Io sono convinto che faremo più danni alla giustizia italiana riformandola in funzione della necessità di preservare l'autonomia della politica che non la scelta opposta, che è di lasciare le cose come stanno e reintrodurre l'immunità.
Vedremo, grazie, buona serata da Pietrelcina. Pietrelcina, dove c'è Padre Pio. Eccoci, Vincenzo da Milano, buonasera.
Crociani, complimenti per la trasmissione. Niente, io chiamo a dire una cosa molto velocemente. Lei ha ragione quando dice che Berlusconi non si deve prospettare l'uscita di Berlusconi violenta. Io ritengo però anche che non penso ci siano tutte cose politiche queste denunce che lui sta ricevendo. Cioè,
quali denunce, mi scusi?
Nel senso che comunque queste, cioè non ho veduto questa politicizzazione della magistratura. Cioè, esistono dei giudici che fanno delle indagini. Su molte lui è uscito assolto, purtroppo è uscito prescritto. Prescritto significa che non è assolto. Quindi io direi molto serenamente, ma affronti questi processi, se vuole si dimetta, ma li affronti senza alcun problema. Cioè, se lui ritiene di essere innocente, si difende, ma i toni vanno abbassati. Quindi, cioè, secondo me è anche sbagliato continuare, perché veramente stiamo andando indietro di 100 anni. Cioè, secondo me stiamo tornando all'epoca quasi preunitaria, dico una stupidata, dico un'esagerazione.
Abbastanza, sì.
Lo so, grazie, però purtroppo
no,
per me è così.
Sto scherzando, così, ma cioè, non, che c'entra l'epoca preunitaria, eccetera. Io credo che i capisaldi della democrazia in Italia siano molto saldi, insomma, capisaldi della democrazia. Nella democrazia come la conosciamo dal 45 in poi, per cui basta parlare di salti all'indietro, situazione non so di che tipo, non esiste. La ringrazio. Giorgio da Piacenza, più veloci perché ci abbiamo alla conclusione. Giorgio, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera a lei.
Dica.
Velocemente, no, io ho chiamato per intervenire un attimino sul premio Nobel Obama, però ho sentito Vincenzo un attimino fa. Come fa Berlusconi a affrontare serenamente i suoi processi se effettivamente ha avuto 2000 passi udienza? Cioè, è difficile affrontare serenamente una cosa del genere, soprattutto visto i giudici, il sistema giudiziario che abbiamo in Italia, ma il fatto che la maggior parte dei giudici o sono di sinistra o, se non lo sono, comunque alcuni di loro si mettono poi in politica, ma in politica guarda caso sempre a sinistra. Mi sfugge un pubblico ministero, un giudice che si sia fatto eleggere come parlamentare nel centrodestra, a memoria mia non mi risulta. E quindi questo fa riflettere.
No, ce ne sono di magistrati che sono nel centrodestra, ma non, mi sembra che lei semplifichi molto, magistrato uguale uomo di sinistra.
No, non è vero,
mi sembra.
Sì, no, ho sbagliato a semplificare, ma sai, il tempo è poco e quindi ho cercato di
sintetizzare
il concetto. A parte questo, premio Nobel Obama, ma tutto sommato non mi sorprende più di tanto. Ricordiamo Arafat che si presentava all'ONU con le pistole al cinturone e mi risulta che l'abbia preso pure lui, quindi non, tutto sommato non mi sorprende più di tanto. Credo di aver capito che gli fosse stato assegnato prima ancora che diventasse presidente, se non sbaglio, quindi non è un fatto di questi giorni.
A chi?
Obama,
Obama.
No, veramente, prima, prima mi sembra impossibile, dato che è diventato presidente un anno fa, no, Giorgio?
Sì, ma mi sembra di aver capito.
No, lei ha capito male. La ringrazio. Giancarlo da Salerno. Giancarlo da Salerno, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Senta, molto rapidamente volevo fare una riflessione sulle strategie di comunicazione di Berlusconi, come in certe cose è veramente un mago nel cambiare le carte in tavola. Io stamattina ascoltavo la sua conferenza stampa in cui lui diceva con un'aria innocente, ma in fondo cosa ho detto? Ho detto che Napolitano è di sinistra, una cosa così evidente da essere quasi la palissiana. E io per un attimo ho detto, ma effettivamente perché mi sono indignato? Perché tanta gente si è indignata? Cioè lui in effetti con una frase è riuscito a far scomparire completamente il contesto in cui quella cosa era stata detta. E quello che questo sottintendeva, cioè lui aveva detto Napolitano è un uomo di sinistra, sottintendendo ha tramato per far fallire il lodo Alfano.
No, ma Giancarlo, lei ha perfettamente ragione, infatti...
È ancora più grave quello che disse poi la notte da Vespa, io non so quando l'hanno sentito, cioè, essendo un uomo di sinistra, non si è speso con i giudici della Corte Costituzionale per far cambiare idea a quelle due persone che avrebbero potuto far approvare il lodo. Cioè, è questa la cosa abnorme e fuori proprio dalle regole, non il fatto che abbia detto che Napolitano è un uomo di sinistra, beh, che scoperto, lo sappiamo tutti, insomma. Non so se sono riuscito.
No, ma si è spiegato benissimo, la ringrazio. Edoardo da Milano.
Cruciani, una domanda molto semplice, perché mi devono dare il risultato della votazione della Consulta? Perché mi devono dire 9 a 6, se era 8 a 7 si immagini il casino che sarebbe venuto fuori? Ma perché me lo devono dire e non mi dicono come passa o non passa, è respinto, va bene, perché mi devono dare risultati?
Ma chi
mi
chi
devono
lo
dire
dà?
Che i giudici a favore erano 9 e quelli contrari erano 6.
Ma chi lo dà il risultato? Gli ascoltatori, dice lei, oppure qualche commentatore?
Immagino che Alfano sia stato, non è, tutti sanno che 9 a 6, non so, qualcuno l'ha detto.
Beh, c'è un comunicato, credo, della Consulta, o è ufficiale,
credo.
Insomma, sì, penso proprio.
Lei crede che sia ufficiale?
Perché sì, Edoardo, sì, assolutamente.
E perché allora non me lo devono dare? Cioè che 9 erano contrari? Non
cioè, secondo lei, ma ci ho pensato anch'io prima, secondo lei non dovrebbe essere detto che è una decisione a maggioranza?
Ma secondo lei non sarebbe meglio, scusi, è andato un momento che c'era un ascoltatore che diceva cercava l'unanimità e lei giustamente gli ha detto è impossibile che avere l'unanimità.
No, è anche possibile, in alcuni casi magari sarà successo di avere l'unanimità.
Sarà successo, però in questo caso, scusi, perché mi devono dire 9 a 6?
No, ma lei in fondo ha ragione, perché potrebbe esserci una comunicazione diversa. Sa, il problema è che poi viene fuori lo stesso, allora meglio che sia ufficiale e allora... e non se ne parli più. La ringrazio, osservazione intelligente. Comunque, Mario da Firenze, buonasera. Mario?
Buonasera, sono da Torino, pensavo non parlasse con me, chiedo
Mario
scusa.
Da Torino, va bene lo stesso.
Io volevo intervenire, prima il ministro Rotondi ha detto persone per bene a volte possono essere restie a entrare in politica, spero di non essere demagogico, ma a me verrebbe da pensare che se uno entra in politica, se ha una certa forma di coerenza tra quello che dice e quello che fa, non dovrebbe temere alcuna magistratura. Certo è che se poi magari succede come è successo a Berlusconi, che per tanto tempo comunque ha sempre ammiccato alla Chiesa e poi comunque si è scoperto che magari lui proprio un grande padre di famiglia non era, ecco che allora si vengono a creare dei meccanismi strani. Io, se è chiaro, non ce l'ho con Berlusconi, non sono uno di quelli che vorrebbe che cadesse adesso, perché chissà dove andremmo a finire. Però lei capisce che se tutti i giorni ce n'è sempre una e qualcuno ha sempre qualcosa da ridire, uno comincia a sentire, ad avere una sensazione di negatività, lo dico da trentenne, ed è questo il motivo per cui secondo me, è l'ultima cosa, ha vinto il premio Nobel per la pace Obama, perché lui, anche se non ha agito e non ha fatto niente fino ad oggi di concreto, però per almeno un anno, e io conosco molti americani, gli americani e forse anche noi hanno veramente respirato un'atmosfera di possibilità, di cambiamento, di pace. Ovvio, forse si è creato una specie di precedente adesso, perché non si premiano solo i fatti ma anche gli intenti.
Mario, non lo so, però... dobbiamo concludere, mi piacerebbe restare a parlare con lei. Credo che sia l'immagine che noi abbiamo della presidenza Obama, l'immagine che abbiamo dall'esterno. Questo io temo, immagine che evidentemente ha influenzato anche i giudici di Oslo, i giurati di Oslo, quelli che hanno deciso il premio Nobel che non sono giudici. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.
La Zanzara.